Parliamo con Riccardo Ferri. Ciao Riccardo, buonasera, ben trovato. Ciao.
Ciao Nick, buongiorno a tutti, buonasera a tutti.
Può essere la domenica della fuga, visto che della fuga definitiva dell'Inter, considerato che c'è Roma-Milan, l'Inter gioca con il Genoa e teoricamente, solo molto teoricamente, ci potrebbe essere un vantaggio per l'Inter.
Ma guarda, dei vantaggi abbiamo visto anche nelle precedenti settimane, a volte vengono poi smentiti, quindi io non direi che ci possa essere in questo momento una fuga, ma ci sono alcune possibilità che si presentano e che a volte vengono sfruttate, altre volte per merito anche degli avversari non si riesce a sfruttarli. Non dimentichiamo che questo Genoa, dalla gestione Ballardini, ho sentito oggi che ne parlavano, quindi non è che mi sono messo a fare dei conti, ma ha fatto solamente un punto in meno rispetto all'Inter, quindi è una squadra che indubbiamente è difficile da superare, una squadra che ha trovato, come si suol dire, quell'equilibrio grazie all'intervento di Ballardini e che sta bene fisicamente oltre che mentalmente, quindi non è sicuramente una partita facile. Io quest'anno di partite facili non ne ho viste, diciamo che le cosiddette provinciali o pseudo-provinciali sono tutte squadre che hanno una propria identità e che quando ci giochi contro, se non metti la stessa intensità, non solo fisica ma anche mentale, e diciamo che i valori, anche se ne è di più, non vengono molto evidenziati. Quindi parlando così in maniera molto schietta, direi che è una domenica, è un weekend da sfruttare, ma tenendo conto di un avversario che non sarà sicuramente facile da superare.
Riccardo, a tuo avviso, al di là e al netto di quello che dice oggi la classifica, la prima vera e più accreditata avversaria dell'Inter per la vittoria finale è il Milan o la Juve?
Secondo me la Juventus, mi spiego meglio, perché indubbiamente ha dalla sua un organico che le permette, nel caso in cui recuperasse tutti gli effettivi, di potersi giocare in varie competizioni con la stessa intensità e la stessa qualità, tutte le carte che ha a disposizione. Mentre in questo caso il Milan, che ha passato un turno in maniera un po' difficoltosa, indubbiamente deve affrontare un'Europa League che dal punto di vista fisico mentale è una competizione che ti toglie tanto, ecco. Quindi le difficoltà il Milan potrebbe affrontarle maggiormente rispetto a una Juventus che è più abituata a giocare su vari fronti, ecco. Questa potrebbe essere un pensiero da fare su questa situazione. Poi è chiaro che dipenderà molto poi se la Juventus riuscirà ad andare avanti, se non ci riuscirà, e quindi le energie comunque vanno spese in queste competizioni, soprattutto man mano che le squadre diventano sempre meno e qualitativamente aumentano, ecco. E quindi le difficoltà sono quelle. Però il Milan ha fatto, a mio avviso, un campionato straordinario, aveva un obiettivo che era quello di entrare nelle prime quattro. A mio avviso non è vero che non meritava di stare in testa alla classifica, perché in questi giorni si sentono tanti commenti. Io credo che quando il Milan era in testa alla classifica era una testa della classifica meritata, perché era una di quelle squadre che per continuità e per qualità aveva meritato di essere lì in testa. In questo momento l'Inter ha qualcosa di più.
Invece su Eriksen ti chiedo, è stato un obbligo, una necessità o una convinzione finale di Conte che ha cambiato idea?
No, guarda, io credo che Conte non voglia farsi male da solo o parte con dei preconcetti su determinati giocatori. È vero che era arrivato un punto dove Eriksen era uscito un attimino da quelli che erano i progetti dell'Inter e non entrava più nel progetto. E poi dopo, successivamente, c'è stata questo cambio di direzione, ma nel frattempo c'è stato un giocatore che si è sempre prestato in maniera molto professionale agli allenamenti, a cercare di migliorarsi, a cercare di giocarsi tutte le possibilità del caso. Dall'altra c'era un allenatore che, insomma, noi non viviamo da piano gentile, che probabilmente non intravedeva nel recente passato in Eriksen quel giocatore che poteva dare qualcosa in più. E quindi quando ha pensato che poteva dare qualcosa in più, l'ha inserito, gli ha dato tutta la disponibilità necessaria. E devo dire che Eriksen, partendo dalla punizione, che ripeto non è quello che ha fatto cambiare idea a Conte, ma partendo dalla punizione contro il Milan in Coppa Italia, ha sicuramente trovato un po' di consapevolezza nei propri mezzi e probabilmente si è calato un po' nella parte, perché comunque cambiare campionato, cambiare come si può dire, mentalità, la conoscenza della lingua, tanti aspetti, insomma, che ovviamente l'hanno aiutato a far sì che potesse sfruttare quell'occasione al meglio rispetto al recente passato, quello che si presentava davanti. E questo vale anche per Perisic, perché Perisic ha capito che giocando in quel ruolo ora si può calare in quella dimensione, è migliorato tatticamente, in questo momento è un giocatore che ovviamente è un valore aggiunto insieme ad Eriksen.
Riccardo, ti chiedo anche del Napoli, perché insomma, nell'ultimo mese e mezzo obiettivamente si è un po' sgretolato, se vogliamo, anche quelle poche basi che erano state messe, che comunque avevano portato Gattuso a vincere l'anno scorso la Coppa Italia, ad avere anche una credibilità da parte dell'ambiente, da parte della proprietà. Poi si è arrivato ad una serie di risultati, di difficoltà, anche condizionate dalle assenze, che però insomma hanno portato alla fine anche il Napoli a uscire dall'Europa League contro un avversario non irresistibile. A tuo avviso questa rosa, proprio parlando di campo, ha dei limiti oggettivi, ha dei limiti strutturali?
Secondo me no, perché ci dimentichiamo che all'inizio era una delle squadre che, secondo molti opinionisti, secondo molti che conoscevano Napoli e il Napoli, e non solo, anche quelli che magari non erano di Napoli e non conoscevano il Napoli, identificavano come una possibile squadra che poteva dar fastidio alla Juventus all'inizio del campionato. Il Napoli, lo ricordiamo, quando ci fu quella gara che poi fu annullata, in quel momento era la squadra che stava meglio fisicamente e tutti pensavamo che poteva fare un buon risultato a Torino. Poi è chiaro, la squadra è stata falcidiata da una serie di infortuni importanti, lo stesso Gattuso a mio avviso è stato delegittimato dalla società, ed è questo è stata la cosa, secondo me, che ha giocato un ruolo importante e negativo per l'andamento della stagione. Poi è stato molto bravo Gattuso a farsi riconoscere dalla squadra e quando vediamo delle gare dove vedi che vengono siglati dei gol, si vede che la squadra corre verso la panchina e che è attaccata al proprio tecnico, quindi la squadra si è schierata dalla parte del tecnico, e non sempre succede questo, quindi Gattuso a mio avviso ha fatto un lavoro importante. Poi è chiaro che metti gli infortuni, la società che cerca magari qualche allenatore in giro, e Gattuso lo viene a sapere ed essendo un puro è un diretto, lo dichiara apertamente davanti alle telecamere e ai microfoni, la società che si risente di questo, quindi tante cose hanno influito a far sì che questo ambiente non fosse più un ambiente sano per poter raggiungere obiettivi che a mio avviso all'inizio erano obiettivi possibili.
Ricca, se tu oggi dovessi giocare in Serie A e ti trovassi di fronte uno come Lukaku, cioè quale sarebbe l'unico momento nel quale un difensore può cercare di limitarlo? Perché quando parte in velocità, secondo me, hai già perso l'attimo, è imprendibile, lui va in porta. L'anticipo è l'unica ricetta per provare a bloccarlo?
Ma io credo che l'anticipo è una di quelle ricette per provare a bloccarlo. È chiaro che se tenti lo scontro fisico, secondo me 90 volte su 100 lo puoi perdere, quindi penso che con la disponibilità del reparto della squadra, con il fatto di non farlo girare, di non dargli l'appoggio, cioè di far sentire la tua presenza dietro, ma lui non deve capire dove sei, perché altrimenti allunga un braccio, si appoggia, ti tiene, ti gira, quindi queste sono le situazioni che puoi, a mio avviso, poterlo limitare. È chiaro che in area devi cercare poi di metterti davanti, cercare di rubargli il tempo, cioè ci sono tante cose che ovviamente fanno sì che un difensore, quando marca Lukaku, deve assolutamente mettere in preventivo. Ci sono giocatori che sono molto forti fisicamente, magari tecnicamente lasciano un po' il tempo che trovano, o magari sono lenti, o magari sono impacciati, o magari non hanno tutta questa dimestichezza nel girarsi. Beh, devo dire che lui questi difetti non li ha, perché è un giocatore che se si gira e ti punta e butta la palla avanti sono 100 kg che vanno a una velocità impressionante, e spostarlo e limitarlo poi durante la corsa diventa difficile, quindi riuscire a non farlo partire sarebbe l'ideale, non farlo girare, fargli toccare la palla dietro Oppure andarlo a prendere a casa e mettergli le manette prima della partita.
E dici, guarda, oggi stai a casa che è meglio, insomma.
Esatto. Sperare in un'influenza, non chiaramente un'influenza grave, ma che lo limiti un po', ecco, perché quando sta bene veramente
è quasi immarcabile.
A mio avviso è un giocatore che quando trova spazio poi si amplifica, capisci? Mentre magari nelle difese chiuse, negli spazi chiusi, fa un po' più fatica, fa un po'. Però ragazzi, cioè, è un giocatore che ha una completezza, sa battere i rigori, cioè,
vede la porta.
Poi è una cosa importante, Nico, cioè, è sicuramente un giocatore a cui la squadra si identifica, no? Cioè, sì, è un giocatore che condivide sempre il gol che fa, un giocatore che quando deve dire una parola positiva nei confronti della propria squadra, del proprio allenatore, dei propri compagni, lo fa volentieri. Non è un giocatore altezzoso, ma è un giocatore molto generoso anche nei gesti, quindi è una cosa, cioè, gli vuoi bene, se devi fare una corsa per lui la fai, perché lui, se quando gli capita, per te ci lavora, capito? Sì, uno che torna indietro, è uno di quei giocatori che tutti vorrebbero avere nella propria squadra, perché averlo contro, per tanti motivi che abbiamo già elencato, sarebbe una domenica difficile, ecco.
Riccardo, l'ultimo per quanto mi riguarda, tornando alla Juventus, ci sono insomma tante sfumature che uno può analizzare sia a livello di rosa che di gestione, anche del momento, diciamo, degli ultimi due anni, dalla decisione di interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri in poi. Però, sempre concentrandomi sul campo, ti chiedo, quest'anno abbiamo visto Paolo Dybala per circa 800 minuti in campo, mal contati, molto spesso in momenti in cui doveva recuperare o dall'infortunio o appena rientrato dal coronavirus. Si sta un po' sottovalutando l'assenza di Dybala in questa squadra, analizzando poi quello che la Juventus sta riuscendo o non riuscendo a fare?
Beh, ovviamente manca molto l'apporto e il gol soprattutto di Paolo Dybala, oltre diciamo a quello che può fare dal punto di vista del rifinitore. È un giocatore che l'anno scorso, insomma, ha posto i sigilli in parecchie occasioni e con una grande qualità espressa sul campo. È indubbio poi che diciamo, la flessione di Morata evidenzia ancora di più l'assenza di Dybala, anche se non è un 9, ma è un falso 9, ma è comunque un giocatore che lì davanti può benissimo fare quel ruolo lì quando può capitare, oppure può farlo chiaramente Ronaldo e lui muoversi da dietro. È sicuramente uno di quelle assenze che pesa molto sull'organico della Juventus, come ha pesato molto l'assenza di Cuadrado, l'assenza di Chiellini. Questi sono giocatori che tu puoi avere la rosa grande quanto vuoi, larga quanto vuoi, però ci sono alcuni giocatori che non sono sostituibili. Lo stesso Kulusevski è sicuramente un talento eccezionale, ma non ha ancora una caratura internazionale, non ha ancora una personalità da poter mettere in campo e mettere al servizio degli altri, cioè dei compagni, mentre Dybala attualmente ce l'ha, è cresciuto, ha fatto esperienza, ha fatto questi ultimi anni dove grazie così agli obiettivi che si poteva prefiggere la Juventus, lui è cresciuto molto di personalità, probabilmente la vicinanza anche di Ronaldo l'ha fatto crescere, poi è arrivato il Covid e l'ha sicuramente ridimensionato, e poi nell'ultimo periodo questo fastidio al ginocchio che ovviamente non lo rende sereno per un giocatore della sua stazza, non essere in perfette condizioni è sicuramente una cosa molto, molto difficile da poter risolvere, perché non ti può dare quella qualità in campo, quindi finché non risolvi quello non rivedremo sicuramente questo Paolo Dybala che ci aveva impressionato nella passata stagione. E poi mettiamo che la stagione ormai sta diventando sempre più corta e gli impegni molto, molto pressanti e importanti, ci sarà anche la condizione fisica da ritrovare, quindi insomma questa assenza sta pesando veramente più di quello che poteva sperare e pensare la Juventus.
Assolutamente sì. Caro Riccardo, grazie mille, un abbraccio e a presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao e buona serata. Ciao, ciao Riccardo. Ciao, 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 ciao.